www.radiogio.it e la storia continua. Il soffio della vita, Nishmat Chaim. E torniamo a quel versetto in esame per rivelare ulteriori elementi di conferma. Dopo aver formato l'Adam con l'argilla, Yahweh, esso soffiò nelle sue narici il respiro dei viventi. E anche qui ci viene in soccorso il confronto con i termini sumero-accadici, da cui derivano questi racconti biblici della creazione. Gli interventi di ingegneria genetica furono compiuti dagli Anunnaki in quello che noi definiremmo laboratorio e che loro chiamavano Bit Shimti o semplicemente Shimti, termine che significa luogo in cui viene soffiato il soffio della vita. Questa precisazione sul soffio non può essere casuale. Il luogo in cui venivano creati i nuovi viventi veniva collegato al respiro, elemento fondamentale primario della vita. Il nuovo miscelato, come ogni neonato, acquisisce lo status di vivente nel momento in cui inizia a respirare. Ed è il suo creatore, colui che, plasmandolo nel modo che abbiamo visto, gli fornisce questa possibilità. Il termine sumerico Shimti, inoltre, veniva tradotto col mesopotamico Napshistu, che corrisponde all'ebraico Nep-Esh, la penultima parola del versetto sopracitato, che significa gola, collo, persona, respiro, qualcuno. Dopo l'intervento, l'Adam diviene quindi una persona dotata della nuova vita introdotta dal Creatore che gli instilla il soffio della nuova vita. E così raccontano i Sumeri e così conferma anche la Genesi. E per concludere, in questo racconto ci siamo posti la questione dell'apparente inconciliabilità tra i due racconti biblici della creazione dell'uomo. E ora ci sentiamo di poter affermare che paiono collimare. Ci narrano l'evento con una terminologia che si presenta formalmente diversa, ma che rimanda nella sostanza agli stessi elementi. Non sono in contraddizione e non si rifanno a favole, allegorie o miti differenti. Gli Elohim, tra i quali annoveriamo quello conosciuto col nome di Yahweh, dopo aver preso una decisione collegiale, procedono a formare la nuova specie vivente, partendo dagli elementi materiali che avevano a disposizione. Il Tit Afar, quello del Genesi 2:7, cioè il DNA della specie già presenti nell'emisfero della sud della Terra, dell'Apsu, e quel contenitore in cui è realizzato l'impianto. E il tema, lo Tselem, vedi Genesi 1:26-28, che è il DNA loro, l'elemento divino che viene innestato su quello ominide. Non c'è simbologia, non ci sono allegorie, non è necessario introdurre categorie particolari. Saremmo di fronte al racconto di un intervento di ingegneria genetica in cui sono indicati i due patrimoni cosmosomici coinvolti. L'unione dei due elementi produce una nuova specie. Il Lulu Adam, l'Homo sapiens, che vive della nuova vita, Nishmat Chaim, che gli è stata donata dal Creatore. Nel rispetto del libero pensiero, che vive nutrendosi del dubbio e della curiosità perenne, non possiamo non fare questa riflessione finale. Adamo ed Eva erano i progenitori dell'antica umanità, oppure sono i capostipiti di una specifica popolazione che gli Elohim hanno formato per i loro scopi? E la domanda si giustifica sulla base di quanto scritto in Genesi 4, 14, 17, dove si dice che Caino, scacciato dalla presenza di Yahweh, manifesta il suo timore di essere ucciso da chiunque lo incontrerà. Che poi, recatosi sulla terra di Nod, ebbe un figlio di nome Enoch e costruì una città. Ma ora ci domandiamo, ma chi poteva ucciderlo se non vi erano altri uomini? Per chi ha costruito la città se non c'era gente per popolarla? E la ricerca naturalmente continua. Cosa possiamo dire del DNA, dell'argilla e della scienza moderna? L'affiancamento funzionale tra DNA e argilla non è così strano come può apparire. Riportiamo qui la sintesi di alcuni studi, fra i tanti disponibili, da cui si ricava che l'interazione di argilla e DNA ha costituito una fase essenziale per la formazione della vita sulla Terra. Le argille furono necessarie per 1. Concentrare i prodotti presenti nel brodo caldo primordiale o per proteggere il DNA giunto sul pianeta dallo spazio. 2. Proteggere le strutture genetiche dalla distruzione operata dalle radiazioni UV e raggi X. 3. Catalizzare la polimerizzazione dei nuovi composti fino a ottenere delle molecole più complesse. 4. Garantire al DNA il mantenimento della capacità di trasformare cellule batteriche. La scienza moderna ha verificato che i complessi DNA-argilla sono resistenti all'attacco delle nucleasi e non perdono le loro potenzialità genetiche. Il DNA assorbito può essere inglobato dalle nuove cellule. Questo tipo di scambio genetico può riguardare il DNA extracellulare di tipo omologo, cioè proveniente da cellule della stessa specie di quella competente, o DNA non omologo proveniente da altre specie, incluse quelle vegetali. La scienza utilizza inoltre i complessi argilla DNA come stampo per la reazione random di amplificazione, che ha una sigla, RAPID, e ha rilevato le proprietà catalizzatrici nei processi di combinazione e ricombinazione della RNA. Non ci occupiamo qui di genetica, ma quanto sopra è sufficiente per comprendere come il rapporto sostanziale presente nel termine accadico tiit, reso in ebraico come afar, tra argilla e ciò che contiene l'essenza, può avere una valenza precisa e contenere la memoria di una conoscenza che nel passato si possedeva e che ora è stata recuperata dalle moderne scienze biologiche e genetiche. Chi desiderasse approfondire il tema può semplicemente digitare le parole chiave DNA argilla o DNA clai, su un motore di ricerca in rete troverà una vastissima documentazione. www.redigio.it e la storia continua.